Signore Gesù, fonte che zampilli per la vita, tu che nell'onda salvifica dall'abisso della colpa ci hai chiamati alle meraviglie della tua grazia, non dimenticare le tristezze del nostro esilio, non lasciare senza ristoro la nostra sete, ma saziaci della tua ineffabile parola e guidaci alla gioia eterna del tuo santo monte. Noi conosciamo, Gesù, le nostre debolezze, mandaci il tuo spirito di santità e di fortezza che ci sostenga nella fatica e ci guidi a superare gli ostacoli che incontreremo sul nostro cammino. O Madre Santissima della Chiesa, volgi a noi i tuoi occhi misericordiosi e mostraci il volto di Cristo, nostro Signore e Maestro, che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Riprendiamo e rileggiamo ancora il testo, questa volta lo rileggo soltanto i primi 6 versetti, quindi vi stuferete a sentirlo rileggere, però rileggendo entra sempre di più. Ricordiamo quello che diceva Sant'Antonio Abate, diceva Sant'Atanasio, che è stato il primo biografo di Sant'Antonio, cosiddetto Abate, Sant'Antonio l'Egiziano, è preferibile dire, perché uno pensa all'abate, gli viene in mente il pastorale, la mitria, no, era un laico che si è consacrato al Signore nella solitudine del deserto egiziano, nella solitudine della Tebaide. E diceva Sant'Atanasio, che era suo discepolo, che Antonio aveva talmente assimilato la parola che la memoria aveva sostituito il libro. Ecco, noi più entriamo pian piano nella ripetizione continua della parola, più... E poi, ma io non la capisco! Ricordate cosa dicevano padri della Chiesa, cosa dicevano i vecchi... Ma eremiti dicevano, ma leggi la parola, ma io non la capisco, abba, non ti preoccupare, tu non la capisci ma il diavolo la capisce. Quindi se tu ripeti questa parola, se non la capisci il diavolo capisce e scappa, i demoni la capiscono e scappano, quindi anche se tu non la capisci non è importante. Noi abbiamo sempre l'idea di capire la parola, ma che importa, poi non ho ancora capita, io sono... Tra poco saranno 44 anni che sono prete e ogni volta che mi trovo di fronte a certi brani del Vangelo dico, oh, questo non l'avevo ancora vista, eppure ho fatto 11 anni di seminario, più 44 anni di prete, un po' di anni sono, no? E allora credo che la parola di Dio ha sempre qualcosa di nuovo, inedito, mai ripetitivo, l'importante è che tu la legga, la rilegga, senza mai stancarti, perché è sempre qualcosa di nuovo. Ancora una volta partiamo. Gesù allora se ne andò al Monte degli Ulivi, di mattino presto, poi di nuovo si presentò nel Tempio e tutto il popolo veniva da lui ed essendosi seduto ammaestrava loro. Conducono allora gli scribi e i farisei donna in adulterio sorpresa, diciamo una donna, invece non c'è l'articolo in greco, guardavo adesso, gynaika e pi tomoikeia katelimmenen, presa in adulterio sorpresa, e avendo posta lei in mezzo dicono a lui, maestro, questa donna è stata sorpresa sul fatto commettendo adulterio. Nella legge a noi Mosè ha comandato donne simili lapidare. Tu dunque che dici? Questa cosa dicevano mettendo alla prova lui, il greco è peirazontes, il verbo è lo stesso verbo che viene tradotto anche con tentare, perché tentare vuol dire mettere alla prova, vuol dire verificare se qualcosa, quindi quando io costruisco un ponte e devo verificare la portata, devo, ecco, questo si chiama, in greco si usa il verbo peirao, il peirazzo, che vuol dire mettere alla prova, vuol dire verificare se questa cosa qui funziona. Quindi volevano metterlo alla prova, tentarlo in qualche maniera. Tentazione non è qualcosa di negativo, perché la tentazione è sempre un dono che Dio ci dà per verificare la nostra fede. Infatti i rabbini dicevano: Dio non tenta i senza fede, perché non resisterebbero. E quindi quelli che hanno la fede, Dio li mette alla prova per dire: ma ci credi davvero? E se io ti tolgo i bocconcini dolci, ci credi ancora? Perché noi siamo, signore, ti piace la caramella? Oh, signore, grazie, grazie, oh, che ma... E quando non te vedo più? E quando devi attraversare il deserto? E quando sei nel tunnel? Insomma, ancora. Ricordati che la garanzia della presenza di Dio non è il sentire, ma il volere. Cioè, amare vuol dire non sentire, ma volere il bene. Si dice, come ti voglio bene, non sentire, oh... come sento, 200, 300, 400, no? Niente, non è questo, ma è decido di consegnare a te la mia vita, questo è un decidere, quindi decidere è lo stesso verbo per abbattere gli alberi in latino, decido, tagliare alla radice, quindi sradico il mio egoismo e mi consegno. Per cui capite com'è ingannevole il di equiparare amore uguale sentire. Non sento più niente. Ma guarda che anche se non senti che il Monte Bianco è là, anche quando ci sono le nuvole, ci rimane lo stesso, anche se tu non lo senti e non lo vedi. Cioè, il basarsi sul sentire, guardate che la nostra società è la società dell'emozionalità. Credere che siano le emozioni a trainare il carro, anzi a guidare il carro, non a trainarlo, perché di fatto, paragoniamo, le emozioni sono come il cavallo. Il fantino è invece la ragione. Se io metto il cavallo a cassetta e metto sotto il fantino non si fa molta strada. La nostra società sta mettendo le emozioni a guidare e il fantino che tira, infatti il carro è fermo, non si va più. Perché le emozioni non possono mai tirare, non possono mai guidare il carro, non possono tirare, ma orientate. Per quello che è il volere il bene, Rupnik diceva, Ivan è innamorato di Natasha. Ah, non sposarla, aspetta che non sei più innamorato. Perché? Perché rischi di lasciarti prendere dalle emozioni, quindi non vedi i suoi difetti, non capisci che ha dei limiti, l'hai messa sul piedestallo, e lei, oh la Natasha, che occhi che ha, ma hai provato a capire chi è veramente lei, allora prendi delle distanze e vedi, dopodiché una volta che hai capito tutto, comprese le cose negative, allora sì che sei maturo per amarla, perché se no stai sposando un sogno, e i sogni muoiono all'alba, capite? Bel problema, eh? De nuertus cos le belle, diceva la mia mamma, quando tutto è nuovo, oh, che bello, sì, 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 no? Eh sì, ma anche prima, anche dopo il viaggio di nozze, ho avuto anche questo. Ma, quindi non c'è da... Non è, oh sì, ma lei, io lo vedevo nei suoi occhi, sì, 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 guarda i suoi piedi piuttosto, guarda piuttosto i piedi che gli occhi, cioè guarda dove li mette e come li mette, perché è chiaro che... ti illude, proprio l'emozione ti porta a vedere cose che non ci sono, come le nostre fantasie, come dicevo, com'è facile usare la fantasia quando leggiamo il Vangelo leggendo ciò che non c'è scritto, tipo il cavallo, avete letto il libro di Giobbe, è paziente o è impaziente il libro di Giobbe? È impaziente, non c'è nessuno che sia impaziente come Giobbe, eppure dice, oh la pazienza di Giobbe, ma che pazienza, quattro... Due capitoli a pazienza e 40 di bestemmie, capite che vuol dire che la famosa pazienza di Giobbe è stata scritta da qualcuno che non ha mai letto il libro di Giobbe, si è fermato al secondo capitolo, no? E ci sono, sì sì, certe sicurezze che abbiamo che nascono più dall'iconografia o dai detti che dall'aver letto la Bibbia, no? Tommaso ha messo o non ha messo le dita nel costato di Gesù?
dicono che l'ha messa.
No, non le ha dette, perché allora egli si prostrò e disse: mio Signore, mio Dio. Non dice allora egli andò, mise le dita e disse, no, no. Quindi anche lì noi avevo più in mente il Caravaggio che neanche il Vangelo, perché il Caravaggio che gli caccia dentro, se addirittura un dipinto del 600 c'è un Tommaso con gli occhiali per vedere meglio. Ecco, allora, come noi siamo influenzati, no, dalle nostre fantasie quando leggiamo, la stessa fantasia la usiamo quando affrontiamo le persone, quindi le ipostatizziamo, le mettiamo sul piedestallo, e poi quando poi queste persone non sono quelle che pensavamo noi, ma in realtà non sono mai state, mi ha deluso. Ma no, che ti ha deluso, la Santa Benedetta è sempre stata la stessa persona, no? Sono le persone che sono deluse perché sono solo illuse. Se tu resti coi piedi in terra, allora cominci a dire calma, fermati. Beh, riprendiamo, lo dicevo. Questa cosa poi dicevano, siamo partiti per Azzontesco, guardate che strada abbiamo fatto, che vuol dire per tentarlo, per tentare lui, affinché avessero di che accusare lui. Allora Gesù, già essendosi chinato, col dito scriveva sulla terra. E qui siamo al versetto 6. Bene, dopo aver cercato di comprendere il contesto in cui si viene a situare l'episodio dell'adultera, una situazione di difficoltà, di comunicazione e talora anche di rifiuto di Gesù, l'abbiamo visto stamattina, in cui tuttavia egli non rifiuta di riproporsi come guida di luce, quindi Gesù è ancora lì nel Tempio, io non sarei andato più, basta, adesso non ci vado più perché qui abbiamo rotto le scatole, perché ci vado ancora, tanto non capiscono niente. E invece no, Gesù non rifiuta di riproporsi. Allora fissiamo adesso lo sguardo di nuovo sulla scena così come ce la descrive il Vangelo. È l'alba, Gesù si trova nel Tempio, dicevo la festa delle capanne, la festa di Sukkot, siamo in autunno, la festa di Sukkot è autunno, era la festa in cui si ricordava l'attraversamento del deserto con le tende, veniva chiamata, in realtà era anche la festa della vendemmia. Allora quando vendemmiavano facevano delle capanne di frasche nella vigna per non farsi rubare il raccolto, perché non è che potevano portare a casa l'uva, non erano le cantine, tutto veniva spremuto là, per cui bisognava vigilare che il tuo vicino non venisse a rubarti l'uva o già raccolta. E allora si mettevano le capanne, si dormiva lì, si faceva la festa un po'. E allora ecco, siamo nella festa appunto di Sukkot, celebrazione al cui centro c'era il ricordo dell'acqua sgorgata dalla rupe del deserto. Il sacerdote scendeva a Siloe a prendere l'acqua, ricordando che lì c'era sgorgata la rupe, dalla rupe era sgorgata l'acqua, e poi la nube luminosa che guidava Israele verso la terra promessa. Quindi i due elementi di questa festa era questo, in effetti la festa di Sukkot venivano accese per ben 7 giorni tutte le luci del Tempio, cioè fiaccole dappertutto, i cortili del Tempio erano, di notte erano illuminati a giorno, con tutte le fiaccole e le torce, e quindi si capisce perché allora si trova Gesù che dice venite, l'acqua ve la do io, e poi dice ancora io sono la luce del mondo, perché Gesù approfitta dei due elementi, l'acqua e la luce, per dire guardate che la vera acqua non è quella della rupe, sono io la nuova roccia da cui scaturisce l'acqua, sono io la vera luce, non quella che trovate nei cortili del Tempio alla sera con le fiaccole accese in modo tale da far festa, no, non è un'altra cosa. Ora, e per queste feste, che venivano chiamate le feste del pellegrinaggio, c'era molta gente che accorreva a Gerusalemme. Ora, questi pellegrini venuti anche dalla diaspora, cioè venivano da Gerusalemme, da Alessandria d'Egitto, venivano dalla Siria, quindi da tutti i luoghi che non erano più Israele, perché sapete che Israele era stato disperso un po' dappertutto attraverso le varie deportazioni, prima da parte degli Assiri e poi babilonesi che le hanno portati in esilio a Babilonia, si sono sparsi un po' dappertutto, in tutto il grande impero babilonese, eccetera, e assiro-babilonese. E allora tornavano per queste feste, chi aveva un po' di soldi tornava a Gerusalemme perché queste feste si potevano fare solo lì. E c'era questo grande accorrere, quindi arrivavano anche dalla diaspora, e possono quindi ricevere in Gesù quest'acqua viva e questa luce che egli, ed è per questo che Gesù si fa trovare nel Tempio. Va nel Tempio perché dice, se la gente vuole, sa dove trovare l'acqua viva, che sono io, e la luce. E chiunque vuole lo può incontrare lì, pronto ad insegnare la strada. Anzi, proprio in questa occasione gli dirà anche Gesù, io sono la via, sono la strada. E quindi la strada per la nuova terra promessa, il nuovo esodo. E Gesù continua ad ammaestrare. Infatti dice, Gesù ammaestrava, continuava ad ammaestrare. Cioè c'è un verbo al imperfetto. Cioè è un continuare, è un Gesù che è instancabile, che non dice mai adesso basta, sono stufo, ma avete rotto le scatole, no, c'è questa continuità nell'ammaestrare. Domanda, che cosa dirà? Non lo sappiamo. Anche qui è un tipico espediente di Luca, vi ricordate il capitolo 5? Chi è venuto qui a fare i ritiri sul Vangelo di Luca, che può trovare comunque sul sito, eccetera. Si ricorda che quando abbiamo fatto il capitolo 5 di Luca, Gesù che sale sulla barca, che era di Pietro, eccetera, eccetera, cominciò a parlare alle folle. Molta gente lo circondava per ascoltarlo. E lui diceva, oh, che bello. Allora Gesù sale, prega Pietro di prendere un po' largo, un po' perché la gente... E poi cominciò a predicare. Poi uno dice, vediamo cosa dice. Si mette seduto. Dopo aver finito, dice, ma allora, cosa avrà detto? Come facciamo a saperlo? E là vi ho fatto notare che è facile sapere che cosa ha detto Gesù. Gesù avrà parlato dell'importanza della fiducia totale, della provvidenza di Dio. Pietro aveva preso niente e Gesù ha fatto tutto un discorso. Dopodiché dice, allora Pietro dice, sulla tua parola, cioè adesso che ti ho ascoltato ho capito che di te mi posso fidare, che le mie reti vuote non sono un fallimento, perché Dio si prende cura di me. Perché Gesù avrà parlato di questo, se lui ha detto sulla tua parola. Ora, da che cosa possiamo capire che cosa Gesù dice, anche quando San Luca non lo dice o anche quando l'Evangelo non lo dice? Possiamo capirlo dal contesto, da quello che segue. Quindi vedremo di che cosa Gesù sta parlando, cosa dirà, non lo sappiamo. Perché l'Evangelista, come sempre, cerca di tenere un velo di riserbo. E tuttavia l'impressione che ci viene, appunto leggendo questa pagina, è che Gesù stia parlando di che cosa? Della misericordia, proprio quella che il Papa continua a dire quest'anno, ma guardate che non è perché è l'anno della misericordia. Io il mio ritiro sulla misericordia che predico quest'anno l'ho predicato per la prima volta nel 98, beati misericordiosi, e poi non ho mai venduto tante copie come quest'anno perché tutti adesso hanno la misericordia, ma del libro che ho fatto, ma perché? Ma... Poi l'ho predicato anche quest'anno un paio di volte, poi lo predicherò ancora, e quel che dice, oh, ma che cose non ho mai sentito, ve le ho già dette, poi sono già state scritte, non sto dicendo cose nuove, ma lì dice anche il Papa, ma sicuro, ma perché il Papa non sta dicendo cose nuove, sono scritte nel Vangelo da 2000 anni, non è che c'è nulla di nuovo, no? Ecco, lei ne ha fatto il ritiro sulla misericordia, qualcuno l'ha fatto, forse anche lei, sì. E allora, dicevo... Allora Gesù, certo, l'impressione è che lui stia parlando di misericordia, quindi a ben guardare possiamo comprendere anche il motivo di questo silenzio sul tema della istruzione di Gesù ai pellegrini, perché ciò che Gesù compirà più tardi, poco dopo, sarà più chiaro di ogni parola, più luminoso di ogni discorso. Vuoi capire che cosa Gesù diceva? Guarda il seguito e lo capirai, no? Vuoi sapere di che cosa sta parlando Gesù? Leggi, vai avanti e vedrai che capisci di che cosa stava parlando. Ora noi vogliamo soffermarci sulla prima parte della scena. Gesù è circondato dalla gente che lo sta ascoltando attentamente. Immaginiamo sempre la scena, è interessante però immaginarla come la descrive il Vangelo, non come è descritta dai vari pittori. E quando improvvisamente si avverte uno schiamazzo, giungono gli scribi, farisei, che trascinano letteralmente con sé una donna. Non si può pensare che lei era davanti, libera, così qui, fattonandola probabilmente, ci possiamo immaginare, perché una donna sorpresa in adulterio, tutti indispettiti, arrabbiati, certo, sacro furore, no? Facciamo mente locale alla scena. Lo sconcerto dei pellegrini, sono lì, pieno di pellegrini, il tempio, la gente è seduta ad ascoltare Gesù, immaginate Gesù seduto, la gente è tutta in cerchio, diversi cerchi concentrici per ascoltare, questi qui arrivano in mezzo, saltando addosso i pellegrini, strattonando questa donna, tac, centrata lì, tutta al centro, questa povera donna al centro di un teatro, no? E immaginate quindi i pellegrini, la loro sorpresa, l'irruzione in mezzo a questi pellegrini degli scribi e dei farisei per farsi largo e mettere in mezzo la donna. Da una parte, immaginiamo, la calma di Gesù, seduto, non dice, allora Gesù si alzò di scatto, cosa succede? Che diavolo c'è? No, Gesù, tranquillo, la calma di Gesù. Dall'altra l'agitazione scomposta di questo gruppo di benpensanti, che arriva quasi trionfante, con la sua preda, una povera donna che conosce molto bene quale sarà il proprio destino e che è più rassegnata che spaventata, neanche pentita. Vedremo dopo, ne parleremo nell'ultima meditazione. Io pongo sempre la domanda, ma era pentita? Non lo so. Era pentito il figlio prodigo che ritorna? Era pentito? No, era solo interessato. Va a casa perché ha fame, perché non è anche dice, quando no, povero mio padre, chissà come soffrirà, poverino, chissà il suo cuore, adesso devo proprio tornare a casa, ma che torna a casa perché ha fame. E quindi fa anche i calcoli per fare il discorsino, posso mica chiedere di tornare a casa come figlio, prendimi come servo, mi metto l'ultimo tuo servizio, però dammi qualcosa da mangiare, per favore. E il padre dice, furla farabutto, torni per questo, vai via, no? O dolore perfetto o niente, come dice il catechismo, mi raccomando, dolore perfetto, la contrizione è perfetta, se no vai all'inferno. Niente di tutto questo. Gesù ti dice che il Padre lo ha perdonato anche se lui non era pentito. So che noi dovremmo sempre che... Ma guardate che se vogliamo la giustizia per gli altri, sarà la stessa giustizia per noi, Cioè Dio è molto ingiusto su questo. È molto ingiusto. Perché guai se fosse giusto. Saremmo fritti tutti, no? Ricordo una scena del primo atto di La Noce Fête à Marie di Paul Claudel, che ho messo in scena parecchie volte, un bellissimo testo poetico, immagino, no? L'annuncio a Maria, che in realtà parte da un'annunciazione perché dall'Angelus del mattino e finisce all'Angelus della sera. E a un certo punto, proprio il primo atto, entra in scena uno dei protagonisti, sono pochi, sono 4-5 persone in tutto, questi protagonisti, entra in scena uno dei protagonisti, il padre, che si chiama Anna Vercor, e un ragazzotto che lui ha adottato perché non aveva famiglia, che quindi è come un figlio in casa, che si chiama Jacques Durie. E Jacques e il padre stanno entrando in scena e stanno parlando tra di loro. Il padre gli sta raccontando che lui partirà per Gerusalemme e quindi forse non tornerà più a fare un viaggio a Gerusalemme, siamo nel Medioevo, deve partire, eccetera, siamo nella grande cucina di casa, c'è un grande camino, immaginiamo la scena, lui stanno entrando da lì fuori e Jacques sta raccontando al padre come ha sorpreso uno dei loro contadini sul territorio che aveva tagliato degli alberi, li stava portando via e dice sì sono proprio quella cattiva razza di quelli là, quella famiglia, adesso non mi ricordo più che famiglia era, i quali guarda sono abituati a imbrogliare, allora, e lui dice cosa gli hai fatto Jacques? Cosa intendi fargli? Intendo fargli pagare uno per uno tutti questi alberi che ha preso e poi dargli anche una bella dose di botte. No Jacques, non devi fare questo. Allora padre, cosa devo fare? Dovrai prendere questo carico e darglielo, e poi preparargliene un altro e attaccarglielo anche questo, e poi lasciarlo andare. Ma padre, non è giusto questo? Risposta del padre, sì Jacques, so che non è giusto, ma dobbiamo essere molto ingiusti su questa terra perché Dio sia molto ingiusto con noi. Ecco, capite? È qui il grande insegnamento, essere molto ingiusti perché Dio sia molto ingiusto con noi. È chiaro, se Gesù fosse giusto, lui non sta insegnando la giustizia, sta insegnando la misericordia, che è un'altra cosa, no? E comunque parleremo poi ancora di questa storia qui. Ma adesso noi vogliamo un po', facciamo mente locale alla scena, cerchiamo di vedere un po' questa gente che arriva trionfante con la loro preda. Apparentemente questi scribi e farisei vanno da Gesù per un consiglio. In realtà, non so se avete notato, loro hanno già deciso. Essi i maestri, hanno Mosè dalla loro parte e la legge non lascia spazio a dubbi e a discussioni circa la sua interpretazione. Mosè ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu cosa dici? Cioè, cosa vuoi dire? Sai, tu Mosè, capite? Cioè, come dire, sono venuto a dare un consiglio, guarda che però sul codice di diritto c'è scritto così. Ora vorremmo fermare qui la nostra attenzione, come quando facendo scorrere la pellicola ci si arresta su un solo fotogramma. Immaginiamo, il fotogramma è questo, siamo di fronte a un giudizio ineccepibile dal punto di vista legale e formale, è stato scritto, così è e così deve essere, dunque fermiamoci lì. È l'ultimo atto di tutta una serie di gesti che non sono mica casuali, alla fine voi credete che uno trovi, sorprende una donna in adulterio per caso, ma sai, sono scivolato sulla farina e l'ho trovata lì, no, dico, probabilmente c'è stato tutta una serie dei gesti che sono partiti dal sospetto, l'appostamento, l'ipocrita sorpresa e la soddisfazione di averla colta in flagrante. Oh, che scandalo! Però guarda che bello, l'abbiamo trovato, ciappa, prendi. E d'aver trovato il malandrino con le mani nel sacco. Quindi capite che dietro c'è tutta una serie di gesti che hanno ben poco a che fare con la misericordia. C'è tutta una catena di cose dove questi ben pensanti si trincerano, no? E qui possiamo vedere anche noi, perché il Vangelo non è stato scritto per gli scribi farisei, perché noi quando leggiamo questo diciamo, ah, che disgraziati questi qui. No, ma siccome il Vangelo non è stato scritto per loro, ma per noi, allora la domanda è un'altra. E dire, io cosa c'entro con questi scribi farisei? Ma guarda che sta parlando di me. Guarda che il Vangelo non sta raccontando di Giuda, sta dicendo che Giuda sono io. Non sta raccontando del rinnegamento di Pietro, sta dicendo che io sono Pietro che rinnego ogni giorno più di 3 volte al giorno. E quindi anche noi possiamo vedere noi stessi, il nostro modo di rapportarci agli altri e anche a Gesù. La situazione è analoga a tutte le altre che noi ci troviamo a vivere quasi quotidianamente. Pensiamo, qualcuno ha infranto i nostri schemi, è andato palesemente contro la legge, ha gettato la maschera e si è rivelato per quello che era. Ecco, vedi, un corrotto, un malfattore, vedi, pensate cosa ha fatto di Pietro, no? Ecco, tutti corrotti, tutti malfattori, pronti, mani pulite, certo, poi piedi prensili, perché con le mani pulite, quello da un'altra parte, no? Questo qui l'avevano scritto i miei studenti quando ero a Sesto San Giovanni, era cominciato tutto il processo delle mani pulite e apparivano tutti i cartelli della Stalingrado d'Italia, quando ero lì, ai tempi delle Brigate Rosse era ancora Stalingrado d'Italia, i cartelli con scritto PC, il partito delle mani pulite, e i ragazzi sul grande cavalcavia che partiva, che attraversava via Zara, che partiva da Milano per andare, da Sesto San Giovanni per andare a Cinisello, dove passavano migliaia di studenti ogni giorno per andare a quell'arca di Noè, noi lo chiamavamo così, che si chiamava il Parco Nord, dove c'era un grande istituto onnicomprensivo che era migliaia di studenti, ingovernabile, che scambiava un prestito ogni 6 mesi, credo, più di lì, con lo spray, passare con l'automobile, c'era scritto PC, mani pulite, piedi prensili. Ma non è di allora, sono sempre stato, non solo loro, ma tutti, insomma, alla fine, tutti quelli che al governo hanno le mani pulite, perché hanno altri modi per prendere, comunque, o la coda prensile anche, qualche volta, no? E allora dicevo, qualche volta ci troviamo di fronte a questa situazione, gente che ci ha deluso, no? Ha infranto i nostri schemi, ha infranto palesemente la legge, ecco un corrotto, ci siamo sentiti offesi, indignati, quasi traditi, per un istante ci è sembrato che sono persone così che appesantiscono il mondo, bisognerebbe sbarazzarsi, persone così, guarda questi corrotti, li facciamo fuori tutti, tutti in galera, pensate di Pietro, no? Tutti in galera, adesso lui non so se è in galera anche lui, perché comunque di solito questi Robespierre che hanno mandato tutti sulla ghigliottina sono finiti anche loro, quindi normalmente bisogna essere molto attenti a evocare le pene severe per i corrotti, perché sai, trovi sempre uno che è migliore di te e il corrotto si diventi tu poi dopo. E quindi quando trovi uno che è migliore, perché se io voglio ammazzare tutti i corrotti, alla fine magari ci troviamo in due nel mondo e potrei essere io quello che è un po' meno bravo di lui, quindi sono io che ci posso, per cui è sempre meglio non usare questo sistema, Gesù ce l'ha proibito. E allora quindi ci sentiamo indignati, offesi, traditi, ed è sempre un sollievo per noi che pure siamo coscienti di non essere perfetti, perché? Perché così ci viene offerta l'occasione per sentirci a posto, per salire un gradino sulla strada della considerazione che noi abbiamo di noi stessi. Quando troviamo uno corrotto diciamo, ah, meno male, io non sono come lui, oh, ecco questi corrotti, ecco questi ladroni, oh, per dire, una volta che io punto il dito contro l'altro sono sicuro di essere un po' diverso, dimenticando che quando ogni volta che puntiamo il dito contro qualcuno ne abbiamo tre di dita contro, per cui è sempre pericoloso puntare le dita, no? E perché? Perché ci viene offerta l'occasione di sentirsi bravi. Dentro di noi abbiamo già condannato questa persona, anzi, è come se non esistesse più. Ora, dopo aver fatto questo, ci mettiamo davanti a Gesù. Facciamo anche noi come gli scribi e farisei e gli diciamo, Signore, abbiamo fatto bene, no? Che cosa ne pensi? Ecco, questi vanno proprio così. Signore, vedi, l'abbiamo preso, che ne pensi? Abbiamo fatto bene, no? Spesso questo accade per fatti apparentemente poco rilevanti, comportamento discutibile del capufficio, del collega di lavoro, un gesto, una parola del vicino di casa, le persone con cui viviamo ogni giorno, ma che noi ogni giorno giudichiamo in maniera implacabile, senza appello, ecco, guarda questa qui, hai visto, sì, guarda qui, va a messa tutti i giorni, fa la comunione, falsona, ecco, siamo lì, no? Oppure come quelli che pretendono di risolvere il problema delle carceri o la violenza evocando lo spettro delle miniere di Sicilia o le solfatare di Dionigi di Siracusa o peggio ancora la pena di morte, così si risolvono i problemi, basta. Non è così che si risolvono i problemi. Pensate al nostro Salvini cosa sta facendo con tutti i problemi degli immigrati eccetera, quanto. Boh, non lo so se chiamarlo stupidità o dabbenaggine oppure voglia di sfruttare le situazioni per soffiare nel fuoco, cioè, però ecco, più che prendere atto di questa nostra tendenza a trinciare giudizi vorremmo cercare di comprendere da dove viene. Adesso abbiamo cercato di analizzare, diciamo, ma guarda che questi farisei siamo noi. Domanda: da dove viene tutto questo? Gesù esorterà a non condannare per non essere condannati. Non condannare, ed io non ti condannerà. Ricordate, non essere condannati è un passivo, un divinum. Quindi, non condannare, non giudicare, ed io non ti giudicherà. Non è per non essere giudicati da un altro, ma da Dio. Dio non ti giudicherà. Ma soprattutto Gesù invita ad amare. Ora, alla radice sta la nostra incapacità di amare, cioè di volere bene, come vi dicevo prima. Non è amare perché sento uno slancio affettivo, no, voglio il bene di questa persona. Io faccio fatica a volere il bene, anzi, sono contento che questo ha fatto male, così mi lo posso giudicare, no? Mi frego le mani, hai visto? No. E quindi questa difficoltà a volere il bene. E questo pregiudica ogni nostro rapporto con gli altri, che continuano a rimanere degli estranei, mentre Gesù ci dice che si tratta di fratelli. Guardate il Vangelo, non esistono mai gli altri nel Vangelo, eh? Non si dice mai, se l'altro ti rompe le scatole, no, Gesù dice, se il tuo fratello, se i tuoi fratelli, se uno dei tuoi fratelli, mai parla degli altri, perché quando io dico gli altri, vuol dire, loro sono là, io sono qua, capite che creiamo le distanze dicendo gli altri, ma se diciamo i nostri fratelli, anche perché, e neanche gli amici, perché gli amici li scegliamo noi, i fratelli ci vengono dati, li avete scelti voi i fratelli, quelli della vostra famiglia, no, ma anche gli altri ci vengono dati, sono i nostri fratelli, per quello che Gesù dice, l'ultimo titolo che Gesù dà nella risurrezione, l'ultimo ed è il primo titolo per noi cristiani, è vada ai miei fratelli. Prima li aveva chiamati amici e poi li aveva chiamati anche servi, eccetera. Ma l'ultimo, il titolo nuovo, quello della nuova creazione, è fratelli. Per cui, se siamo fratelli, vuol dire che non ci siamo scelti noi. Gli amici li scelgo io, i fratelli no. I fratelli mi vengono dati. Il marito e la moglie me lo scelgo. È più la moglie che sceglie il marito che il contrario. Il marito crede di aver scelto lui, ma è stato scelto. Perché sono, per quel che ne so io, ormai dopo 44 anni di prete, so che normalmente l'uomo si sente conquistatore, ma è semplicemente un ingenuo, si lascia conquistare. Di solito è la donna. Quelli che hanno una certa età come la mia probabilmente si rendono conto che è vero. Non per essere antifemministi, non ha niente a vedere, cioè è la psicologia femminile che è diversa da quella maschile, se non che cadiamo nel gender anche noi, capite? Sono due psicologie completamente diverse. L'una è fatta in una maniera, l'altra è fatta in un'altra. E noi, l'uomo è sempre sostanzialmente ingenuo, maschio, no? Uomo maschio. Perché bisogna spiegare, perché adesso è difficile capire quando uno parla di uomo che cosa si intende. Un pappo, un bammo o un pappo, non so che cosa. Capite? Dicevo che è proprio questo. Gesù ci chiama fratelli, ci tratta da fratelli. Non sappiamo amarci, siamo scontenti di quello che siamo, ci vorremmo diversi perché i nostri limiti ci pesano e il nostro orgoglio ci impedisce di ammetterli sinceramente, di accettarli. E questo accade anche perché siamo sostanzialmente pagani nel cuore. Pensiamo a Dio non come a un padre che ci vuol bene, che vuole il nostro bene nonostante i nostri limiti, che ci accoglie come siamo, che ci ama proprio perché siamo deboli, che si fa debole per condividere la nostra situazione, ma lo pensiamo come a una entità astratta, qualcuno che è lì col dito puntato contro di noi e che ci giudica. Quando pensiamo a Dio così, a me viene in mente Zeus, con mano i fulmini sulla destra, con la spalla sinistra l'aquila pronta a ghermirti, se scappi ai fulmini c'è l'aquila, capito? Ma questo non è Dio. Questo è Zeus, questo è Giove, che volete. E questo è. Si tratta di un Dio che ha stabilito un traguardo di perfezione per noi e misura ogni nostro passo in avanti e indietro. Ora, questa concezione crea in noi un atteggiamento farisaico, di meticolosa preoccupazione per l'osservanza della legge e poi anche di frustrazione, perché abbiamo continuamente da fare i conti con la nostra debolezza. Tu vuoi essere perfetto e dici, cacca, non ce l'ho fatta, guarda un po'. No, questo qui si chiama quella che viene chiamata l'ascesi positiva. Devo conquistare i meriti, questo qui ti crea ansietà, ti crea problemi psicologici di depressione. L'ascesi negativa invece è quella di dire apro le braccia e il Signore ti riempie lui. Io non devo fare niente se non lasciare che lui operi, perché non mi posso mettere al posto di Dio. Paolo la chiama grazia. La carne, voler fare, lo spirito, lasciare che Dio faccia. Capite? Sono due concezioni completamente diverse. Quindi questa concezione crea questo atteggiamento che poi porta alla frustrazione. Dimentichiamo le parole rasserenanti di Paolo, Paolo Romani 8, se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Il nostro Dio è a nostro favore, per noi vuol dire a mio favore. Non ci sentiamo amati e accettati e finiamo per non amarci e dunque non accettarci. Così diventiamo esigenti e intolleranti con noi stessi prima, caparbiamente ripiegati sui nostri errori, scontenti perché siamo superbi, e siccome sono superbo dico ecco non ce la faccio mai, sempre solito stupido, sono povero, sapevo, non mi deludo perché so che il Signore è più grande del mio cuore. E allora, una volta che però c'è questo, gli altri chi sono? Gli altri sono lo specchio dei nostri limiti e della nostra mediocrità, guardando loro vediamo noi stessi. E li vorremmo diversi. Allora diventiamo intransigenti, duri, giudici crudeli, vorremmo distruggerli perché sono diversi da come li desideriamo e questa loro diversità ci mette in discussione. Il male o il limite che vediamo nell'altro ci impedisce di accoglierlo come persona. Per cui la donna che ha commesso adulterio è diventata l'adultera o l'adulterio. L'uomo che ruba è diventato il ladro, il furto. Il ragazzo che cade nella tossicodipendenza è il drogato, non è Giancarlo, Paolo, Luigino, che so, Francesca, che è caduto nella droga, ma è il drogato. Colui che è debole col vino diventa il tossico, l'alcolista, capite che? Quando noi identifichiamo, no? Siamo degli etichettatori, e questo ci garantisce, noi cominciamo a identificare il malato con la malattia. Mi ricordo la cosa mia, avevo 19 anni, 18 anni forse, 19, ero al Policlinico di Milano, ero lì per un intervento, e lì era, non so se lo è ancora, era clinica universitaria, quindi tutte le mattine quando arrivava il medico, arrivava il professore col codazzo degli studenti, anche loro col camice, no? E allora io mi ricordo reparto Zonda, un camerone enorme, dove avevamo dentro forse 40 con i letti e così, dove quando uno diceva, oh, tu senti, oh, per cui nessuna privacy, niente, perché comunque sia, arrivavano, era traumatologia, quindi allora arrivano da me. Questa è una cistica pilorizzata, pistolizzata, cioè... Io dico, no, io sono il cadavere Pierluigi. No. Cioè, perché la persona non è la malattia, no? Capite? Quando noi identifichiamo la persona con la malattia, no, la persona c'è dentro tutta una storia, c'è dentro un motivo, c'è dentro delle situazioni, capite? E il nostro rischio è quello di identificare il male col malato. Ed è bene, per l'infermiera lo sa com'è, no? Sì, c'è quella cistifellea là, ma che cistifellea? Quella si chiama Giuseppina, si chiama mica cistifellea, capite? Ah sì, c'è la cardiopatia congenita là, dico che cardiopatia, capite? Oppure il numero, no? Il numero 42 o il letto numero 15, 16 no, perché lo tolgono, fa male, no? Tanto più anche, forse anche il 17 lo tolgono. Sì, per cui c'è il numero 14 e poi c'è il numero 18, no? Ma sì, ma anche sui posti di aerei, tu vuoi vedere se il numero 16 non c'è? Perché se no tutti i superstiziosi non si seguono lì, no? Oppure o il numero 13, ah, no. E allora tu arrivi che c'è 10, 11, poi 13, ma se tu siedi dopo l'11 cosa sei? Sei il 12 comunque, anche se non è scritto. La logica, però noi siamo così, la superstizione non è logica, se no non sarebbe superstizione, no? Però torniamo a noi. Allora, dicevo, identifichiamo il malato con la malattia, no? Ma il malato non è la malattia, perché spesso sia condizionato dalla malattia, questo è sicuro. Ora, una comunicazione illusoria con Dio, ecco, vedete, quando io ho una comunicazione illusoria con Dio, conduce a una incomunicabilità ancora più grave a livello umano. E questo è fondamentale, Quando tu hai tagliato i rapporti verticali, saltano anche i rapporti orizzontali. Ricordate cosa succede, cosa è successo con la Torre di Babele? Parlavano la stessa lingua, Non è che si dice che parlavano di diverse lingue, no, un'unica lingua, un unico progetto, eppure non si intendevano più. Ma perché? È il fallimento di una società senza Dio. Noi vogliamo essere noi al posto di Dio, ed è questo, fallimento di una società senza Dio. Quando una società ha perso i rapporti con Dio, facilmente perde anche i rapporti umani, capite che diventiamo ridicoli, no? Allora non osiamo più fare le nostre feste, ma allora adesso sentivo parlare la Pasqua, assolutamente no, per non offendere gli altri che non credono, la Pasqua si chiamerà festa della primavera, ho capito che... 3.300 anni fa era già festa della primavera, prima che gli ebrei la chiamavano Pasqua, perché se vedete tutte le tracce, l'agnello immolato, le erbe amare che sono il tarassaco, sono tutti segni di primavera, quindi era una festa di passaggio di stagione, che poi è diventato il segno invece del passaggio di stato, eravamo schiavi, siamo diventati liberi, capite che progresso abbiamo fatto, dopo 3.000 anni siamo ancora a dire facciamo la festa stagionale, no? La festa della mamma e del papà, ah no, assolutamente, la festa della genitorialità, capite? Quale? Voi conoscete una genitorialità che sia diversa da avere un papà e una mamma? Oh, ma andiamo, Capite? Andate a vedere quello sul sito. Ma questo, andate a vedere che c'è una conferenza molto bella sul sito di, come si dice, su YouTube, ma il sito è quello di, mamma mia, è il sito della libreria del Santo, libreria del Santo, ecco, ovviamente. Libreria del Santo, mettete gender. E vedete che viene fuori una conferenza bellissima di una donna, di una preparatissima, 1 ora e 10 dura, ma è bellissima, dove fa vedere tutte, dove sta conducendo e dove è partito tutto questo. È molto bella, è un avvocato che parla, una donna, 5 figli, eccetera, che di una chiarezza, di una limpidità, e arriva a queste cose qui, e poi lì dice che ormai stanno anche riformando i libri di testo, no? Una volta i problemi di matematica come erano. Il papà di Giuseppina va a comprare con Giuseppina le uova, no? Allora, qual è il problema? I due papà di Giuseppina portano Giuseppina a, no? Capite? Perché ormai devono, se tutto si modifica, devi modificare e devi partire da lì, no? Pian piano. E si arriva lì, guardate che siamo lì. E noi siamo, non è che nella nuova riforma, la buona scuola, questo qui c'è dentro ancora, mica l'hanno tolto, cioè sta passando nei libri di testo, sta passando dappertutto. E pian piano si arriva, perché si crea la mentalità, no? Ormai che cosa c'è di male? Ormai, ma sì, non cosa c'è di bene, ma cosa c'è di male, sempre, è sempre sottile, no? Bene, concludiamo la nostra riflessione ancora una volta fissando lo sguardo su Gesù. Guardo Gesù che predica la misericordia. Gesù mi sta chiedendo di imparare da Lui. Lo contemplo mentre accoglie la gente, mentre l'ascolta, le comunica la pace. E Gesù cosa mi dice? Fa come me. Adesso guardo la mia vita, ai rapporti con le persone che mi stanno attorno, con cui vivo. Scopro di giudicarle, di aspettarmi sempre qualcosa da loro, di guardare più a ciò che fanno che non a chi sono. Forse non mi so accettare come dono di Dio, e nemmeno gli altri sono un dono di Dio per me. Eppure Dio mi accetta così. La domanda era che cosa desidero e voglio. Ecco, chiedo a Gesù di liberare il mio cuore da questa durezza, di guarirmi e di donarmi occhi che vedono nel fratello soprattutto ciò che è positivo, di darmi il suo modo di vedere. Donami, o Signore, un cuore nuovo, donami, o Gesù, i tuoi stessi sentimenti. Ecco, proviamo a fare questo esercizio, che io lo chiamo un esercizio di simpatia, cioè simpato, patire insieme all'altro, esercizio di simpatia nei confronti dei fratelli, cercando gli aspetti positivi che spesso noi non vogliamo vedere.